in diretta e differita dagli studi radiofonici di RRG Radio Redigio. Storie e storielle giornaliere con Redigio. Legnano, come gli storici, scrittori, poeti e governanti, hanno raccontato le pestilenze del loro tempo. Ci troviamo in Legnano. Gli storici, poeti, governanti hanno raccontato le pestilenze. Poi vi sono alcune riflessioni sul comportamento umano, le attuali minacciose attualità odierne, i giovani e la loro giovane storia, la subdola presenza del virus e di tutte le misure contingenti, la spagnola che non era dalla Spagna, una strana forma di malattia epidemica e benigna, proveniva forse dal Kansas o dagli Anzicanecchi? Ne sapremo ascoltando. In questi tempi difficili di forzato riposo, in mezzo alle città stranamente silenziose, dove risuona come una volta la voce delle persone che si parlano da un balcone all'altro, quando la scienza ci presenta nude statistiche poco adatte al conforto e nessun esempio precedente, proviamo ad avanzare alcune riflessioni sul comportamento umano con il sussidio della poesia e della letteratura più consone a parlare dello spirito. Mi auguro che al momento della pubblicazione ci saremmo buttati alle spalle queste settimane così desuete e minacciose, incombenti e grevi, ed avremmo terminato di combattere contro questo nemico invisibile, una battaglia ai limiti della fantascienza e della sopportazione. Già, perché i meno giovani non hanno storie e modelli a cui rifarsi, non hanno provato la guerra, o almeno sulla loro pelle, non sono passati attraverso epidemie, attraverso la spagnola del 1918-19 era passato mio padre bambino, eppure essendo piccolo se la citava come spauracchio anche dopo aver militato da adulto nell'ultima guerra. Dopo di allora, come conseguenza, la vaccinazione è stata resa obbligatoria. Nell'attuale circostanza, la subdola presenza del virus ci ha trovati dapprima increduli o lontani dall'idea, poi ci ha obbligati a prendere misure sempre più stringenti, apparentemente con scarso risultato, anche se il mondo ci ha derisi, presi per matti o per untori. Questo però sembra l'iter classico che un tale annuncio crea storicamente nell'opinione pubblica. Anche la spagnola, si chiama così per distogliere l'attenzione dalla realtà, non è cominciata in Spagna. Nel febbraio del 1918, in periodo bellico, mentre tutti i paesi in guerra preferiscono mantenere il silenzio, la Spagna, neutrale, comunica a mezzo stampa una strana forma di malattia a carattere epidemico è comparsa a Madrid, di carattere benigno. Invece gli studiosi e gli storici parlano di un campo di addestramento nel Kansas di reclute da mandare in Europa, in mezzo alle quali ci sarebbe stata e quindi introdotta la malattia. L'Anzicanecchi? Nell'autunno dello stesso anno arriva una seconda ondata, nella primavera del 1919 una terza ancora più virulenta, dove non ha agito la guerra, ha lavorato l'epidemia. La patologia, anche per il re di Spagna, e la diffusione era mondiale. Vi sono anche dei farmaci palliativi, ma ricordiamoci che anche gli dèi ne sapevano qualcosa. Nella mitologia vi era un diretto intervento divino. Anche nel 400 avanti Cristo in Atene era chiamata la malattia del petto. Un'analisi clinica è un comportamento collettivo e dai campi alla città il male infetto. Non ci sono più i funebri riti ai quali eravamo molto attaccati e nasce il disordine e l'affanno. La patologia interessa complessivamente 8 milioni di spagnoli, compreso il re. La medicina è impotente. La profilassi richiama le norme igieniche e l'isolamento dei malati. E la diffusione mondiale. Si tenta la terapia con una quantità di farmaci palliativi, dentifrici, colluttori, acqua di colonia, chinino, come ci riportano gli annali della medicina navale del 1920. Solo nel 1997 la scienza ha ricostruito il genoma del virus della spagnola. Andando indietro nei secoli, la forza della poesia epica si eleva anche al di sopra della descrizione del morbo. E durante la guerra di Troia, Apollo, irato, scende dall'Olimpo, con l'arco sulle spalle e la faretra tutta chiusa, per dare una bella lezione ai greci che non lo rispettano. Le divine quadrella colpiscono per 9 giorni giumenti, cani e schiere, lasciando solo corpi esanimi colpiti dal crudel morbo. E anche in questo caso ci troviamo davanti a una guerra sanguinosa, durante la quale un'epidemia tra soldati e popolazioni differenti è spiegata con l'ausilio della mitologia e il diretto intervento divino. Altra memoria si abbatte su Atene. Siamo nel 430 avanti Cristo, come ci riferisce lo storico Tucidide. Arrossamenti, bruciore agli occhi, sorgevano starnuti e raucedine, e dopo il male scendeva nel petto insieme a una forte tosse. Gli uomini, schiacciati dalla strapotenza del male, di fronte a un ignoto destino, divennero indifferenti del pari ad ogni cosa divina umana. Nessun timore degli dèi, nessuna legge umana valeva a trattenerli. Qui non solo abbiamo l'analisi clinica dei sintomi, ma anche le conseguenti descrizioni del comportamento collettivo. Uomini sbandati come mosche impazzite dietro un vetro, questo è il pericolo aggiunto al quale non si deve arrivare. Alle medesime scene assistiamo nei versi lucreziani. Questa forma di morbo ed effluvio, datore di morte, seminò di cadaveri i campi. Desolò le contrade e vuotò le città di abitanti. Sorto e venuto dalle estreme regioni dell'Egitto, varcando gran tratto di cielo e fluttuando sulle pianure, infine gravò sopra tutta la gente e allora cadevano a mucchi in preda al contagio e alla morte. Chi invece era vicino ai suoi incorreva nel male. Tutti i migliori si esponevano a questa forma di morte. Il contagio in gran parte si diffuse dai campi nella grande città, portato da una folla sfinita di bifolchi, affluiti da tutte le zone già infette. Non più si teneva di onore il culto divino e il potere dei numi, non più resisteva in città quel costume di funebri riti che da sempre avvezzavano le genti a inumare pietose gli estinti, e infatti tutti si affannavano in preda del disordine. Ma la storia non è finita qui, perché continua con la prossima puntata. e arrivano i consigli degli amministratori, quelli dei medici, infermieri, volontari, e parliamo neanche dell'impotenza umana. L'isolamento è la soluzione, stare a casa come i nostri nonni, nulla di nuovo. E i giovani anche del Decameron si erano affrettati ad allontanarsi dalla città. Era il 1348 a Firenze e c'era l'ira di Dio per gli iniqui comportamenti degli uomini, la paura delle cose e gli interessi dei ladroni. Ebbene, agiscono i nostri amministratori ad invitarci di stare a casa perché la paura o la superficialità non ci facciano peggiorare una situazione già compromessa. Se non altro, abbiamo la fortuna di rimanere lontani dalle retrovie popolate di medici, infermieri, volontari che prestano il loro ininterrotto aiuto con il rischio della loro vita. Deve essere terribile ricevere ondate di sofferenti bisogni di cure e constatare l'impotenza umana. Questo non l'abbiamo previsto e tantomeno pensato. La soluzione ci viene ricordata di continuo. In assenza di esempi o modelli precedenti, attualmente è l'isolamento. Allora l'aiuto che ciascuno di noi può dare alla collettività è quello di restare in casa, cercando di far trascorrere il tempo tra i notiziari e gli affetti familiari, per riscoprire quelle attività manuali e domestiche che hanno segnato l'esistenza dei nostri genitori e dei nostri nonni. Abbiamo cambiato di colpo le abitudini. Quelle buone, ricordiamoci di mantenerle per il futuro. E il sovrastante rumore dei motori e del traffico cede di nuovo il passo al suono delle campane che scandiscono la sacralità delle ore, del tempo, che sembra dilatato e lunghissimo. Del resto, così si comportano i giovani della Lega Brigata nel Decameron, mettendo in pratica l'espressione latina «Cito festina longe», «Presto, affrettati lontano». Quando si isolano in un luogo ameno, incontaminato e lontano dalla città, e lì trascorrono il tempo lietamente raccontandosi novelle. Come ci ricorda l'autore, essendo gli anni al numero pervenuti di 1348, nell'egregia città di Fiorenza, pervenne la mortifera pestilenza, alla quale nelle parti orientali incominciata quella di immemorabile quantità di viventi, avendo private, senza ristare, verso l'Occidente, miseralmente, s'era ampliata. L'autore attribuisce le cause o l'influsso nefasto degli astri o l'ira di Dio scatenata dagli iniqui comportamenti degli uomini, dal momento che non esiste una spiegazione razionale, e quello che accade è assolutamente straordinario, a cura delle quali infermità né consiglio di medico né virtù di medicina alcuna pareva che valesse, non solamente il parlare e l'usare con gli infermi dava ai sani l'infermità occasione di comune morte, ma ancora di toccare i panni e qualunque altra cosa. Delle quali cose nacquero diverse paure e immaginazione in quelli che rimanevano vivi. Il male corrompe il corpo e specialmente lo spirito dell'uomo e dell'intera comunità sociale. Mi vengono in mente quei presidi sanitari venduti a prezzi decuplicati, gli aiuti bloccati alle frontiere, o agli imbroglioni di visa che vogliono entrare nelle case per rubare. Cerchiamo di non perdere la testa e stare calmi anche di fronte a questi obbobri. Nelle pagine del Boccaccio vi sono degli esempi disparati, esempi e metodi empirici e forme di difese, i virologi, tutti capaci a dire la loro, e la formula magica della sopravvivenza. Era la distanza sociale, era nato che si poteva anche morire da soli. E l'Italia era stata colpita per prima, forse per leggerezza? Se Tara Ludovico era medico di allora e ci racconta del contagio di Lecco, e iniziano i divieti in città. Nelle pagine del Boccaccio abbiamo esempi disparati tra chi pensa che il vivere moderatamente e il guardarsi da ogni superficialità dovesse molto a così fatto accidente resistere, ad altri il bere assai e il godere dell'andare cantando attorno, essere medicina certissima e tanto male. Altri andavano attorno portando le mani chi fiori, chi erbe odorifere o chi diverse maniere di spezierie, alcuni dicendo nient'altra medicina essere contro le pestilenze così buona come il fuggire loro davanti, e abbandonarono la propria città, le proprie case, i loro luoghi, i loro parenti e le loro cose, e ognuno escogita la sua forma di difesa. Tutti si improvvisano medici e rovinano vie più la situazione. L'accaduto esprime bene l'impotenza dei nostri mezzi, quando nemmeno la buona volontà, l'altruismo o il desiderio di aiutare ci possono venire in soccorso. E come oggi, tutti capaci di dire la loro o contrastare quanto ingiunto dall'autorità. Oltre al numero degli scienziati, così di femmine come di uomini, senza avere alcuna dottrina di medicina avuta giammai, è il numero divenuto grandissimo, senza avere alcuna conoscenza della causa del male. Sta di fatto che tutti si arrogano di possedere la formula magica per la sopravvivenza e per questo assumono strani e inopinati comportamenti. E in tanta afflizione la miseria della nostra città era reverenda autorità delle leggi, così divine come umani, quasi caduta e dissoluta. Beh, confidiamo di non arrivare a questo punto, però in questi giorni, non tanto per timore diventato panico, ma per non essere contagiati, il fratello non ha il permesso di assistere il fratello. I genitori sono tenuti lontani dai figli, i mariti divisi dalle mogli e si muore soli. Se poi paragoniamo l'iter burocratico del contagio della Milano del 1630 di manzoniana memoria, vediamo quanto sia simile a quello dei nostri giorni e alle reazioni che suscita. Ma pazienza, l'incredulità dell'Italia che inaspettatamente è stata colpita per prima. Le immagini sono state trasmesse dalla TV, ma la Cina sembra così lontana e altre malattie sono scoppiate in Oriente, ma sono rimaste in quei luoghi. Sicuramente abbiamo peccato di leggerezza e ignoranza, ma l'Europa e il mondo che avrebbe avuto un lasso di tempo maggiore per premunirsi, ci hanno snobbato, o peggio, presi per i soliti matti che recitano una sceneggiata. E torniamo a noi, il medico primario di allora, Ludovico Settala. Riferisce il 20 ottobre nel Tribunale della Sanità come sia scoppiato il contagio in quel di Lecco, al confine con il Bergamasco, ma non viene presa nessuna risoluzione. Quando arrivano segnalazioni simili da altre parti, spediscono un medico e un commissario a sincerarsene, ma essi si lasciano persuadere da un barbiere che non c'è nessuna preoccupazione. Così il tribunale si mette il cuore in pace. Ma seguitando le notizie di morte, solo in una seconda delegazione con il Tadino si trova di fronte al fatto compiuto. Scrive quindi al Tribunale della Sanità che dispone il divieto di accesso in città, come a dire la chiusura degli aeroporti, e intanto le persone entrano senza utilizzare voli diretti per terra e per mare. Ma la storia non è finita qui, perché continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.